Parma Live in podcast.
Amiche ed amici di parmalive.com, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, come sempre dipende da quando ascolterete il nostro podcast. Ben ritrovati a una puntata di Parole Crociate, la nostra settima puntata del nuovo format, qui a commentare quella che è la continuità dei risultati del Parma, che ha smesso di vincere, quella gioia dei tifosi del Parma che avevano fatto la scommessa di tagliarsi i capelli dopo le 5 vittorie di fila, come il tifoso del Manchester United, ma continua comunque a mantenere accesa, viva la striscia di risultati positivi, perché venerdì sera è stato l'anticipo della giornata di Serie A, è arrivato un nuovo risultato positivo, un pareggio contro il Cagliari che ha permesso di muovere la classifica e soprattutto di aggiungere un punticino in più a quella lotta a salvezza che ormai vede il Parma abbastanza distante dalle zone più calde della classifica, ma comunque che tiene ancora in vita questo obiettivo per i crociati. Non sono da solo qui oggi a parlare di questo, con me c'è Simone Lorini, ciao Simo.
Ciao ragazzi, ben ritrovati.
Ed Edoardo Mammoli, ciao Edo.
Ciao a tutti.
Simo, parto da te, ti chiedo appunto un commento del risultato di venerdì sera, un 1-1 che ha lasciato anche qualche spunto. Te ne cito alcuni: il primo gol di Oristanio, una buona prestazione comunque in generale del Parma, che è riuscito a rimontare nel finale il Cagliari, che era passato in vantaggio, e questo punto che, come dicevo, aumenta il gap sul terz'ultimo posto, distante adesso 9 punti, che sono 3 partite.
Sì, assolutamente. Al di là del discorso classifica, secondo me si può parlare di un lato positivo e un lato negativo dalla gara di venerdì, vale a dire che il Parma non ha fatto quel saltino in avanti a livello di convinzione, di prestazione, di voglia di attaccare, diciamo, che ci si poteva aspettare, perché libero da pensieri di salvezza, no? Dopo queste tre vittorie consecutive c'è un vantaggio tale che sembra davvero complicato perdere il treno per la permanenza in Serie A. Allo stesso tempo però c'è la solita prestazione solidissima della squadra di questa, che dimostra che la spina non è stata assolutamente staccata, e io credo che sarà così fino alla 38esima giornata. Quindi solito Parma, molto concreto, difensivamente attento. Infatti per fare un gol ci è voluta una acrobazia devastante di Folorunshu, assolutamente una roba che nessuno si aspettava.
Non so e quanto poi, brutta, devo dirti.
Ma non lo so, lui diceva che aveva provato il tiro, invece i giocatori del Parma hanno riferito che secondo quanto gli aveva detto lo stesso giocatore dopo il gol, era stato un tentativo di cross. Comunque, al di là di questo, insomma, c'è stato anche un pizzico molto bello, sì, assolutamente. Un pizzico di aiuto di Corvi, secondo me, perché se prendi un gol da quella distanza, il portiere non può essere esente totalmente da colpe. Però insomma, solito Parma, molto concreto, è arrivato un gol, diciamo, un po' fortunoso con due rimpalli, però francamente anche molto meritato, perché c'erano state anche diverse occasioni per andare addirittura in vantaggio. Quindi secondo me un risultato assolutamente giusto, e questo parla sicuramente a favore del Cagliari, che veniva a Parma a caccia di punti comunque che per loro erano pesanti, essendo comunque ancora, se vuoi, invischiati nella lotta a salvezza. Però lo sappiamo, quando il Cagliari gioca contro il Parma dà sempre il 300%, infatti veniva da 3 vittorie consecutive in Serie A, sia in casa che al Tardini.
E ci ricordiamo anche quella semifinale playoff di qualche anno fa.
È meglio dimenticarsela.
Sì, forse è meglio dimenticarsela, hai ragione. Anche se poi il Parma la sua soddisfazione se l'è presa con un anno di distanza. Edo, vengo da te e mi collego al discorso di Simo per provare a svelare quello che è il titolo della nostra puntata. Chi ci ascolta in podcast la legge già, tu non lo sai, perché ricordiamo sempre questa cosa: le definizioni scritte e inventate dal direttore Simone Lorini non sono mai note se non a me che vi faccio le domande. Quindi ti do la definizione, vediamo se riesci a scoprire la parola. Il titolo di oggi è: si perde in casi di amnesia.
Direi memoria.
Non del tutto, no, potrebbe essere,
non memoria,
potrebbe essere giusto, ma non è memoria, perché la risposta è identità, perché anche
identità.
anche in questo caso il Palma, come diceva Simo, l'identità non l'ha persa, diciamo, ha continuato a giocare con la sua identità, come ha giocato a San Siro, come ha giocato in precedenza nelle altre partite, lo stesso modo ha giocato anche venerdì con il Cagliari, questa solidità che è, diciamo, l'impianto principale del Palma di questa stagione.
Sì, esatto, il Parma ha mantenuto la sua identità nonostante, magari, come diceva Simo giustamente, ci si potesse aspettare un Parma forse un po' più sbarazzino, anche vista la situazione di classifica, visto anche il giocare di fronte al proprio pubblico. Invece abbiamo visto una squadra che ha mantenuto la propria identità nella gara di venerdì. Io non mi aspettavo altro, sinceramente, cioè mi aspettavo una squadra come l'abbiamo vista venerdì, anche se nel secondo tempo abbiamo visto un leggero cambio anche di assetto tattico con l'inserimento di Nicolussi, Caviglia e Oristano. Già nel secondo tempo la squadra, secondo me, dal mio punto di vista, aveva alzato il baricentro chiudendo il Cagliari nella propria metà campo, e poi il gol fortunoso della squadra sarda ha cambiato ancora una volta le carte in tavola. Però insomma, dal mio punto di vista, il Parma ha mantenuto la propria identità facendo, a mio modo di vedere, la scelta giusta, perché arrivati a questo punto della stagione, con i risultati che sono arrivati appunto proprio grazie a questa identità forte trasmessa da Carlos Cuesta, non so nemmeno quanto sarebbe giusto cambiarla, anche se magari lavorare un po' su una piccola transizione anche in vista magari di quello che potrebbe essere il lavoro per la prossima stagione non sarebbe male. Comunque insomma, un risultato ottimo, frutto ancora una volta del lavoro di Cuesta e di questi ragazzi, che stanno ottenendo con largo anticipo un obiettivo che a inizio stagione sembrava forse quasi un miraggio.
Assolutamente sì. Riguardo all'identità, ci tenevo a dire questa cosa, perché ci sono state tante polemiche anche la scorsa settimana, ne abbiamo parlato, e quando si parla di questa, spesso ci si dimentica da dove viene, nel senso, lo dicevo anche nella scorsa puntata, ci si aspettava che arrivasse questo spagnolo, che giocasse un calcio molto spagnolo, dimenticando chi è il suo maestro, ovvero Mikel Arteta, che lo scorso sabato, se non sbaglio, o domenica, non mi ricordo, perché l'ho vista la partita tra
l'Arsenal e il
Chelsea, esatto. Guardate come ha segnato l'Arsenal.
Come sono arrivati tutti e tre i gol della partita.
Peraltro, è vero, anche con il gol del Chelsea da guardare. Ecco, però, ecco, magari quando si parla di qualcosa e di qualcuno bisognerebbe conoscere il passato, il presente e le idee di questo qualcuno. Ci tenevo a dirlo perché appunto ho visto la partita dell'Arsenal, facendo anche il tifo per l'Arsenal, lo posso dire, e mi ha fatto piacere vedere come sono arrivati i gol. Non sono i primi gol che arrivano su calcio d'angolo dell'Arsenal, credo che almeno la metà di quelli che hanno fatto quest'anno sono arrivati così, ma... Scusatemi l'excursus, ma ci tenevo a dirlo. E Simo, torno a te, perché ti volevo far parlare di Oristano, visto che per quelli che ci ascoltano, nel nostro fantacalcio di redazione, io e Simo abbiamo una squadra insieme, e Oristano era stato uno dei giocatori su cui Simo voleva puntare tanto quest'anno. Finalmente si è sbloccato, diciamo così.
Sì, però l'ha lasciato in panchina, quindi inutile.
Hai ragione. Vabbè, io non ci ho creduto, hai ragione.
Senti, sì, 27esima giornata, come ti dicevo anche prima che iniziassimo a registrare, il Parma finalmente ha un attaccante in gol che non sia Pellegrino, perché i due attaccanti che avevano segnato oltre all'argentino erano Benedijak, ceduto a gennaio, e Cutrone, ceduto a gennaio, anzi Benedijak a febbraio. Quindi diciamo che il Parma torna ad avere un attaccante che non sia Pellegrino, che ha un gol a referto, e adesso aspettiamo Ondrejka, che sicuramente in queste ultime 10 giornate deve darsi una mossa. E chiaramente c'è il discorso Strefezza, che è un calciatore in prestito, ma a mio modesto parere ha già dimostrato ampiamente di essersi meritato l'eventuale riscatto, che andrà chiaramente discusso con l'Olympiakos. E mi accodo a quello che diceva Edo sul discorso offensivo. Chiaramente nel finale di stagione, quando diciamo sarà scavallata quota 35-36, non so quale può essere la quota, diciamo, di una salvezza per praticamente sicura. Mi aspetto di vedere grande focus su questo, su questa crescita dal punto di vista offensivo, perché l'anno prossimo, che io mi sbilancio come ha fatto Tommy anche la scorsa settimana, sarà ancora in Serie A, mi aspetto di vedere un Parma che vada a crescere, quindi che punti a, a superare quello che poi finirà il monte di punti con cui finirà questa stagione. Però non voglio, ecco, diciamo, proiettarmi troppo sulla prossima stagione. Diciamo che in questo momento il focus è crescere dal, dal punto di vista offensivo, creare quelle 4-5 occasioni da gol importanti che possano anche valorizzare un giocatore come Pellegrino, che spesso e volentieri se ne deve costruire da solo, come è successo per esempio contro il Sassuolo a Reggio Emilia, oppure mettere praticamente in porta tutto quel poco che gli arriva in area di rigore. Spesso e volentieri ci riesce. Con il Cagliari si è trovato contro un Caprile in formato supereroe e non ci è riuscito.
Eh sì, una parata splendida di Caprile proprio nella partita. Edo, ti chiedo se è questo il passettino in più che ci dobbiamo aspettare dal Parma per crescere ancora, essere un pochino più cinici, no, perché comunque il Parma è anche abbastanza cinico, però trovare questo gol con più giocatori, visto che al momento effettivamente segnano in pochi.
Sì, probabilmente sì, cioè forse, come, cioè io mi accodo a quello che ha detto giustamente Simone, probabilmente piuttosto che trovare gol con più giocatori, l'avere la possibilità, il creare più occasioni pericolose, perché anche contro il Cagliari le occasioni veramente pericolose si sono contate sulle dita di una mano, fatta eccezione la partita contro il Verona di cui abbiamo parlato e che per me è un'eccezione perché è stata proprio una partita sui generis. In tutte le partite il Parma ha sempre faticato a creare occasioni veramente pericolose, quelle nelle quali dici in questa occasione ho veramente rischiato di fare gol oppure l'ho trasformato. Quindi e su questo ha più volte ribattuto anche questa in conferenza stampa, cioè il fatto di dover aumentare queste occorrenze di occasioni nelle quali si è pericolosi in area di rigore. E probabilmente bisogna anche un attimo prescindere dal fatto del semplice schema di cross dalla fascia, ma cercare di avere soluzioni anche internamente, perché abbiamo visto come anche contro il Cagliari la soluzione decisiva sia arrivata, seppur fortunosamente, da una trama interna, quindi con Bernabé che ha provato due triangoli che poi sono avvenuti con due giocatori avversari, però vabbè, comunque alla fine hanno liberato Ristagno per il gol. Quindi sì, a questo punto, dato per assodato il fatto che la difesa è un punto fermo, è un punto forte di questa squadra, tanto che anche contro il Cagliari hai preso gol, cioè non avresti preso gol se non da 40 metri, e a questo punto c'è da lavorare dal centrocampo in su dal punto di vista offensivo, perché la squadra ha bisogno di rendersi più imprevedibile, di creare più occasioni, anche forse per avere una maggiore fiducia in se stessa, perché ovviamente se non crei occasioni magari la fiducia è un po' scema e quindi è un cane che si morde la coda, e invece aumentare queste probabilità probabilmente aiuterebbe anche la squadra, diciamo, semplicemente in un circolo virtuoso che porterebbe ad avere più occasioni semplicemente, e magari poi come le ciliegie un gol tira l'altro, ecco.
Eh sì, la speranza è proprio questa. Parma che tornerà protagonista domenica alle 15 contro la Fiorentina, ora ne parliamo. Resi noti tra l'altro gli orari delle prossime giornate. La 29esima, il Parma anticiperà ancora il turno, giocherà di venerdì alle 20.45 a Torino contro il Toro. La giornata successiva invece altro scontro salvezza diretto contro la Cremonese, sempre Parma protagonista, di sabato il 21 di marzo alle ore 15. Ma rimaniamo sul presente, sulla partita di questo weekend, e Simo, vengo da te perché mi viene quasi da sorridere a chiamarlo un match point salvezza, visto che io fatico a pensare che delle tre squadre che sono al terzultimo posto adesso, ovvero la Fiorentina, la Cremonese e il Lecce, anche solo due possono arrivare a quota 33 punti, ma magari ci arriveranno. Però è l'ultimissima, diciamo, l'ultimissima no, però la primissima occasione per chiudere questo discorso, diciamo così.
Ma sì, ma come ti dicevo anche prima, non, secondo me non c'è neanche da concentrarsi ormai sul discorso salvezza, da non guardare nemmeno troppo la classifica, pensare alla partita, pensare alla gara che verrà, anzi che andremo a fare a Firenze, che la Fiorentina dovrà fare dopo la sconfitta pesantissima dell'ultima gara contro l'Udinese. Quindi insomma non ti dico che arriverà, anzi, che non so perché sono fissato che è a Parma, è a Firenze, allora non ti dico che sì, la
Parma
Fiorentina
già
giocherà,
c'è già vinto,
esatto
Parma.
Esatto, c'è già stata 1-0 e tutti felici, gol di Sorensen. Allora non ti dico che la Fiorentina se la giocherà proprio come ultimissima spiaggia, però quasi, perché viene da due pesantissime sconfitte contro il Jagiellonia in Conference League, anche se alla fine ha passato il turno, e questa contro l'Udinese in campionato, diciamo che è ripiombata nella crisi totale dopo insomma la vittoria contro il Como, che sembrava aver aperto un pochino il cielo, no? per Banoli e per i Viola. E, tra l'altro, secondo me sarà interessante capire chi giocherà in porta, perché c'è stato il rientro di Suzuki a tutti gli effetti, quindi convocato e in panchina contro il Cagliari, e sinceramente io mi aspetto che contro la Fiorentina tocchi a lui, non ovviamente perché Corvi ha fatto questo piccolo errore contro il Cagliari, ma perché Suzuki ha 11 partite a disposizione per mettersi in forma e conquistarsi la chance di andare ai mondiali. Chiaramente ci andrà ai mondiali, a meno che non si rompa di nuovo, però insomma avrà bisogno anche di ritornare un attimino in condizione, in forma, tutte le sensazioni che sono importanti per un portiere, e credo che questo finale di stagione sarà fondamentale per lui. E poi da giugno dell'anno prossimo io mi auguro che si apra un vero ballottaggio su chi sarà il portiere titolare del Parma, a meno che il mercato non risolva questo ballottaggio, come io sono convinto che farà, e che Corvi abbia veramente chance molto molto importanti, perché è stato veramente eccezionale in questo girone che ha giocato da titolare.
Sì, solidissimo Edoardo Corvi. Siamo arrivati alla conclusione della nostra puntata, grazie mille per averci seguito. Ovviamente ci ritroveremo il prossimo martedì, quando commenteremo la partita di Firenze, proprio tra la Fiorentina e il Parma. Ringrazio i miei compagni di viaggio di oggi, Edoardo Mammoli, grazie Edo.
Ciao a tutti.
E Simone Lorini, grazie Simo.
Ciao, forza Parma.
E saluto anche tutti i tifosi che ci hanno ascoltato, ribadendo quello che è il prossimo appuntamento con la puntata numero 8 di Parole Crociate per il prossimo martedì. Grazie a tutti per averci seguito, alla prossima.
Parma Live in podcast.